Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Ogni bimbo che ha vissuto una guerra ha delle ferite dentro. Ogni singolo bimbo. Non c'è chirurgo che le potrà ricucire. La bimba, con l'addome oramai rinchiuso, clinicamente guarita, non parla. Ci provano i medici, gli infermieri, tutti i presenti. Niente. Ebbene, chiamano il clown. Non sto a raccontarvelo in modo eroico, retorico, romanzesco. Metto il naso, entro nella camera, la bimba mi guarda, sorride, parla.
Il Pimpa e le sue magiche e tremende avventure. Oggi a Chiesa in diretta, benvenuti da Don Italo Molinaro. Il Pimpa è il nome d'arte di Marco Rodari, un figlio del Lago Maggiore, sponda lombarda, che con il suo naso rosso di clown in 20 anni si è trovato nei posti più pericolosi del mondo, in mezzo alle guerre più spaventose, al servizio dei bambini. E La guerra in un sorriso è proprio il nome del suo libro, grazie al quale anch'io l'ho conosciuto e l'ho incontrato poco prima di Natale. Il giorno dopo, pensate, partiva per Baghdad, sempre in missione da clown. Signore e signori, a Chiesa in diretta, il Pimpa! Mamma mia, che allegria nei tuoi spettacoli, Marco Rodari. Benvenuto a Chiesa in diretta. Ma chi ti sta aspettando a Baghdad?
Migliaia di bambini. Da Baghdad ci sono 1000 scuole. Ogni scuola ha 1000 bambini. E quindi sono tantissime. Bello, bello, bello Baghdad, perché lì il clown non esiste. E quindi quando io arrivo e vedo questi bambini schierati, come se fossero un piccolo esercito, perché sono un migliaio, non c'è corrente, non c'è nulla, e hai 20 minuti più o meno, entri in queste scuole che sono veramente dei piccoli castelli ed è il luogo sicuro per questi bambini. E io arrivo, li vedo già tutti bene o male schierati, cerco un rialzo, non per sentirmi il Papa che parla dal balcone, ma è una cosa simile, di modo tale che mi possano vedere tutti, e poi si fa quelli che sono 15-20 minuti per poi andare in un'altra scuola. Questo è il lavoro principale che faccio, da portare proprio dei piccoli momenti di meraviglia, di magia ai bambini, consapevole che forse è l'unico momento che vivono in quel Natale, in quegli anni, ecco perché Baghdad ormai è anche un luogo dove un ragazzo, anche che ha delle capacità, appena può scappa, se ne va in Canada, Stati Uniti, Germania, dove ha possibilità di esprimersi. E quindi rimane un pochino il peggio a Baghdad, chi non può scappare, chi non può fuggire, chi ha perso tutto rimane lì.
Ma ti aspettano anche degli amici?
Quando vado lì sono ospite dei fratelli, diciamo, del Verbo Incarnato, sono dei sacerdoti. Si vive tutti assieme, c'è una via in Baghdad chiusa dove c'è la chiesa, la cattedrale latina, dove c'è il vescovo. Vescovo che ha ceduto la sua abitazione, vive in un'abitazione molto modesta e l'ha ceduta per ospitare tutti gli anziani che hanno grosse difficoltà. E poi ci sono i sacerdoti del Verbo Incarnato, appunto, le suore di Madre Teresa. Si vive lì tutti assieme anche perché le chiese sono un obiettivo dei terroristi e quindi si fa comunità e ci sono una 60 di militari cristiani che curano la chiesa, e quindi gli amici che mi aspettano soprattutto sono i militari, che non vedono l'ora di fare anche qualche magia, anche qualcosa con loro. Sugli altri amici io ho conoscenza poi con tanti ragazzi lì di quello che chiamiamo oratorio, ecco, che si può definire così in Baghdad. Io un ragazzo so che lo troverò, gli altri se sono riusciti ad andarsene, non so se essere scontento del fatto che se ne sono andati e che non li trovo, o felice perché comunque vanno in un luogo del mondo un attimino diverso. Baghdad è dal 2003 che c'è la guerra, e quindi un ragazzo che 13 anni che è lì, che non può esprimersi, io non mi sento di condannarlo se uno decide di andarsene via, ecco, perché è una quotidianità impossibile in Baghdad. Tra corruzione e attentati è una cosa che... come fai?
Ma che lingua parli a Baghdad o quando sei a Gaza, quando visiti questi gruppi di bambini in Egitto? Cioè, un clown di Varese, del Lago Maggiore, come si esprime quando incontra questi bambini?
quando ho iniziato bene o male a girare il mondo come clown, ho capito che innanzitutto il clown non ha bisogno di una lingua. E poi continuando a girare e cambiare anche il mondo arabo, tu vai in Egitto, parlano un arabo, di là un altro arabo, in Africa lo Swahili, poi c'è... E quindi mi sono un pochino rassegnato, no, al non sapere la lingua dei bambini. Però poi frequentando il mondo arabo è chiaro che quando stai qualche mese tu impari qualche parola. La cosa incredibile è che adesso, soprattutto a Gaza e a Baghdad, dove io torno dai bambini, sono i bambini che parlano il mio arabo. Quindi io ho costruito lo spettacolo con un arabo, italo-inglese e...
Allora fammi sentire subito.
Ti faccio capire, ad esempio, no? Se io devo trasformare il fiore, farlo diventare gigante, in un arabo, diciamo, abbastanza corretto, la rosa che diventa grande sarebbe Wardaktir. Qua siamo in Palestina, no? Io sapevo che grande si dice Kabir. E allora ho messo assieme Wardaktir. E il Wardaktir non esiste in arabo, non è una roba. Però i bambini, quando mi incontrano, mi dicono Wardaktir, Wardaktir, Wardaktir. Quindi loro parlano il mio arabo.
Ma com'è iniziata questa tua avventura in questi paesi così difficili per portare un sorriso, Marco Rodari?
Io ho iniziato in oratorio con i bimbi del mio oratorio di Leggiuno e lì ho capito che nel bene o nel male io ero condannato a stare con i bambini. Avrei voluto fare il calciatore nella Juventus, lo dico sempre, però Marco Cane non mi hanno preso lì. 13 anni, 20 bambini, lì tranquillamente i bambini stavano seduti, si divertivano e... senza fare praticamente nulla, no? È un rapporto di empatia, è un dono che ce l'hai o non ce l'hai. Lì ho capito che bene o male era la mia strada. Dopodiché, piano piano studi, ti prepari, incontri altre persone importanti che ti mettono sulla strada giusta. Poi, che ne so, passando dall'oratorio, entri in ospedale, capisci che reggi anche quel contesto italiano. Poi ti capita, purtroppo, di vivere una guerra e vedi che anche in quel contesto riesci comunque, non dico essere lucido, ma a sopportare questa cosa. Poi io veramente spero di non viverla più una guerra, perché è tanto bello tornare a Gaza in questo momento in cui c'è, tra virgolette, una pace, ecco, quando non c'è una guerra pesante, o Baghdad, quando ci sono giorni senza attentati. Alla guerra non ci si abitua e i bambini lì sono così. Cade la bomba, sto facendo lo spettacolo e manco si spaventano, ma non perché sono abituati, ma perché... sono piatti. È più triste la cosa. La guerra spaventa tutti i bambini, anche quelli che ne hanno già vissute 3 a Gaza. Quando scoppierà, se capiterà la quarta guerra, saranno spaventati nello stesso identico modo. E poi queste cose, quando diventi adolescente, 18-20 anni, vengono fuori. È questa rabbia che ti mette dentro la guerra, questa ingiustizia grande che vivi. Tutti i bambini di Gaza hanno perso qualcuno.
Si parla spesso del fatto che questi bambini così devastati da piccoli si portano dietro un carico di odio che poi da grandi esplode. Però nel tuo libro, perché oggi partiamo anche da questo libro che hai scritto, Marco, La guerra in un sorriso, nel tuo libro dici che non è automatico.
Gaza è un luogo d'odio. Dici benissimo, un ragazzo che cresce lì odia. Ecco, non è così matematico, fortunatamente. Ci sono dei clown di Gaza che non odiano. A volte l'odio può essere anche l'unica ragione di vita, no? Perché devi averne una. Non hai lavoro, non hai possibilità di realizzarti al di là del lavoro. E quindi dici, l'unica cosa per sentirmi vivo, odio. A me meraviglia davvero il fatto che ci siano tanti ragazzi che si siano messi un naso, una parrucca, un qualcosa per far divertire i bambini, per farli giocare. E quindi che non odiano. Questi ragazzi hanno girato con me durante le tregue e rischiavano la vita per andare a fare gli spettacoli, per andare a cercare di alleviare un attimino, fare un'ora diversa, e lì si andava, boh, tirava le bombe, non sapevi se tornavi. E quindi se uno odia non si mette a fare una roba del genere.
Ma perché questi spettacoli? Cosa si porta? Cosa succede?
Un bambino vive una guerra che è una cosa brutta. Se tu in questa cosa brutta metti un momento bello, quando questo bambino rivisiterà questa cosa, dirà benissimo, io ho vissuto un momento brutto, ma anche in quel momento brutto c'è una cosa bella, quindi c'è sempre una speranza. L'altra cosa è che, ed è la cosa di cui mi accorgo di più, è che primo, quando sono via in guerra, in queste situazioni, fa bene anche a me fare lo spettacolo, perché quando sul naso mi dimentico, sono un clown. E quindi per quell'ora respiro anch'io, perché non è che siamo automi. E poi soprattutto, più che i bambini, sono gli adulti che vedono i bambini tornare a una normalità in un momento folle e provano di nuovo speranza. La speranza è la parola più grande che non devi perdere in guerra. Il bambino la riaccendi subito, la speranza in un bambino. L'adulto o l'anziano che hanno perso tutto e non hanno gli anni per ricostruire, caspita. E poi niente, le altre cose che a me piacciono fare tanto è insegnare delle magie ai bambini mentre faccio queste cose, di modo tale che poi loro vanno a casa e le fanno, no? Il papà e la mamma, ne abbiamo fatto. E poi se si riesce, la cosa più difficile, avere dei ragazzi 18-20 anni che si appassionano a questo, e in questi contesti dove, ti dicevo, se ci fosse un tasso di realizzazione nella vita è pari a zero, qualcuno che comincia a realizzarsi facendo sorridere i bambini, divertire i bambini, è una cosa, c'è qualche persona che odia in meno, ecco.
Dicono di te che sei un angelo giocherellone mandato da Dio, sì, in questa benedetta e maledetta Terra Santa per ricostruire un arcobaleno di pace. Ma tu come vedi te stesso?
Adesso, al di là della guerra, io mi diverto. Non so se gli angeli si divertono, io mi diverto. Poi molto meglio fare gli spettacoli quando la guerra non c'è, ovviamente. Mai sono andato a cercarla, la guerra, mi ci sono sempre trovato dentro. E quindi io mi vedo come una persona che ha trovato un modo per divertirsi in modo molto superficiale. Però poi, quando mi sono divertito, vedo che alla fine della mia giornata, che ho passato divertendomi, facendo magari 8-10 ore di spettacoli con i bambini, so anche che si sono divertiti anche i bambini e che gli adulti hanno tirato un attimino il fiato, no? E quindi penso che sia una giornata spesa bene.
Tu dici che il compito di un clown è essere una distrazione, distrarre il paziente dal dolore. Facci un esempio per quello che ti riguarda.
Fare un piccolo gioco di magia può far sì che il bambino in quel momento, rapito dalla meraviglia, che è la cosa più difficile da ricreare, non pensi davvero a quello che sta vivendo. È capitato che c'è il bambino che non parla e arriva il clown, fa un piccolo gioco e comincia a sorridere e parla. Però non c'è nulla di scientifico in questo. Cioè, è proprio una cosa che, se capita, per me è un miracolo o qualcosa di estremamente magico. Lo scopo del clown è veramente portare la fantasia, la mente del bambino lontano da lì per un po'. Dopodiché lì ci deve tornare. Se non ha le gambe non tornano con il clown, le braccia non tornano, quindi il dramma, il dolore rimane. Però quel momento in cui tu te ne esci di lì ha la sua importanza, dopodiché si va avanti anche senza il clown.
Ma come fa un clown a gestire il terrore, la paura in certe situazioni, che hai vissuto anche tu in prima persona?
Fino ad oggi sono riuscito a farlo, non ti so dire come, perché sono cose talmente pazzesche che uno non ha idea, no? Vado e quando ci capito dentro, probabilmente facendo comunità anche con gli altri, si sta assieme e si vive la cosa, ecco, finché uno ce la fa. Guarda che gli scemi di guerra sono tantissimi, eh? Io ci sono, ci manca poco, ecco. Ma è una cosa che a noi fa ridere, no? E a noi ricorda la Seconda Guerra Mondiale. Ma sono tantissime le persone che cadono in depressione, che non sono più in grado di intendere di volere. Prima erano persone sanissime, perché la guerra è una roba pazzesca, quindi è una cosa per cui che è difficile veramente da descrivere. Prima o poi la guerra arriva, mi denuncia per diffamazione perché l'ho raccontata male.
Oggi andiamo a Shujiaia. Shujiaia, Leo.
Shujiaia.
Shujiaia è incredibile perché è il luogo dove ho vissuto di più la guerra.
Hello!
Hello! Marco!
Yes!
Marco Rodari, un uomo del Lago Maggiore, un ex insegnante che da anni svolge un'attività molto particolare, quella di clown in paesi molto difficili, segnati dalle guerre, Gaza, Baghdad, tanto per citarne alcuni. Tu scrivi: il pimpa con i bambini funziona e più la situazione è difficile, più funziona. Che ruolo ha la fede in questo funzionare?
Io sono cristiano, no? E quindi ho una fede che ci provo, ecco, quantomeno. Però quando mi dico che differenza c'è tra un clown cristiano e un clown musulmano, ad esempio, io non trovo differenza. Una cosa, il mio maestro, Don Silvio Mago Sales, diceva sempre una cosa molto bella, no? Che per il mago, lui è un mago, per il clown, i bambini non hanno religione, ma sono la religione per il clown. Solitamente si dice così, no? Il clown quando mette il naso basta, si deve spogliare di tutto, no? Però poi non è così, il tuo essere umano rimane. E quindi io penso che anche pur volendomi spogliare di tutto, il mio essere cristiano rimane.
Quante volte, Marco Rodari, ti sei trovato vicino alla morte?
L'ultima notte della guerra a Gaza, alle 4 del mattino, ci hanno telefonato. E lì, quando telefonavano, eri certo che ti avrebbero bombardato e dovevi scappare. Chiaramente noi, avendo tutti i bambini disabili, così non si poteva scappare, la Croce Rossa non arrivava. Ecco, in quel momento noi siamo stati lì ad aspettare il bombardamento. E lì, più vicino di così alla morte, non lo so, ecco, cosa si può provare, ecco, però non era paura, di più è sbagliato, oltre, ecco, quando mi chiedono se ho avuto paura, non è paura, oltre. E veramente ci siamo messi lì, io e i due sacerdoti, e abbiamo guardato il cielo. Ho detto, aspettiamo, vediamo quello che succede. Non è che fossimo degli eroi pronti a morire, però quella serata è stata una delle serate in cui era più facile morire che meno. Abbiamo veramente vinto all'otto, superenalotto, chiamalo come vuoi, quella sera lì, perché hanno preso la scuola e non hanno preso la chiesa dove eravamo dentro.
Ma com'è quando ci sono questi bombardamenti, quando sei lì e arrivano queste esplosioni?
Il bombardamento che più ho in mente io è l'attacco aereo. Ecco, quello lì è proprio un momento pazzesco, ho vissuto tantissime volte a Gaza, 2000 raid. L'aereo scende picchiato fortissimo, rumore pazzesco, poi c'è un momento e un attimo dopo c'è l'esplosione, no? In quel frangente lì tu vedi davvero tutta la vita che ti passa davanti. Durante l'esplosione non ti rendi neanche conto se ti hanno colpito o meno, perché ti trovi sobbalzato, spostato, e dopodiché la prima sensazione è quella di toccarti, di dire bene, sono qui ancora. E poi pensi, meno male che hanno preso qualcun altro, perché il bombardamento è cascato, è caduto. E tutto in un attimo. E tutto l'ho vissuto migliaia di volte.
Tu scrivi che il sorriso di un bambino vale una vita, anche la tua.
Spero di no. No, adesso, per amor di Dio. Però a me è capitato di trovarmi in situazioni dove i bambini non sorridevano, e nel momento in cui sono tornati a sorridere mi sentivo distaccato da tutto. Dicevo, bomba, adesso casca una bomba, pazienza. Io ho già raggiunto il mio massimo, no? E quindi si può anche morire. In Gaza ricordo davvero invece le suore di Madre Teresa come gli unici esseri umani che ho visto davvero non temere di perdere la propria vita. Loro sì, io no. E anche i padri no. Quando noi stavamo in chiesa e cadevano le bombe, tu hai un primo riflesso incondizionato di protezione che le suore non hanno mai avuto. C'erano proprio serene. Io no. E lì non reciti, Non reciti. Se non sei sereno, non sei sereno. Ecco, io non ero sereno in quei momenti, quando cascavano i bombardamenti, ecco.
C'è un episodio che racconti che mi ha molto colpito. La storia di un anziano che viene risparmiato da un miliziano dell'ISIS che non gli porta via i suoi $1,000, il tesoro della sua vita. E questo anziano era contento, aveva una speranza, ma puoi raccontarci questa assurdità?
Non voglio far pensare che ISIS sia una cosa positiva. Voglio dire che un uomo di ISIS ha avuto pietà e non ha ucciso un anziano, perché nel loro modo di pensare alla cultura l'anziano va rispettato e non va ucciso. Quindi così ci raccontava questo vecchio, e diceva, davanti a un ragazzo che è stato, tra virgolette, invasato e che ha fatto le cose peggiori, il fatto che abbia salvato la vita è una speranza, vuol dire che c'è speranza ancora.
Un'altra affermazione che leggo nel tuo libro, Marco Rodari, La guerra in un sorriso, tu dici, provo a vivere questa guerra come un'occasione di crescita, come clown e uomo. Come sei cambiato dalla tua prima missione?
Sono oramai una ventina d'anni che giro il mondo. Più che altro quello che cambia è il rapporto personale. Nel momento in cui tu vivi con questi bambini e sai che un giorno li vedi, il giorno dopo potresti non vederli più, hai veramente un rapporto di sangue con loro. E quindi nasce in te una consapevolezza di quanto sia bello il rapporto personale, umano. Io devo dire che più vivo queste realtà, più mi distacco da tutto il mondo dei social network. Cioè io ho riscoperto, più la situazione è difficile, quanto è bello bere un caffè. In guerra si torna proprio al contatto umano, all'abbraccio fortissimo, a darsi la mano in modo forte. Io ricordo un abbraccio fatto con un ragazzo che non vedevo da giorni a Gaza, ed è una cosa Come ti cambia? Hai un contatto fisico, anche proprio di sangue, con le persone con cui vivi una guerra che prima magari non avevi, era più superficiale. Magari lo avevi con la tua famiglia, appunto. E adesso ho una famiglia enorme io, perché anche questi bambini che andrò a rincontrare a Baghdad, cioè, è pazzesco. Poi è pazzesco quello che succede, perché loro fanno un casino quando mi vedono arrivare, perché mi hanno visto 20 minuti, torno un anno dopo e per loro è come se fossi stato lì ieri. Ci sono tanti bambini che mi vogliono bene, questa è anche una responsabilità, no? Io vado e spero di fare del bene per non deluderli. Cioè, da un certo punto di vista il pagliaccio è diventato un esempio, no, per questi bambini, ed è una cosa anche questa che è meravigliosa, perché i bambini ti ascoltano, si emozionano davvero. Io non sento volare una mosca in qualunque scuola vado a parlare, che abbiano 3 anni o 18 anni, e questa è un pochino la responsabilità che non si piglia, perché se parlo poi i miei atti devono essere veri, reali e legati a quello che faccio, ecco, se no divento uno dei tanti qua 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 che in un mondo.
Questi scenari di guerra di cui abbiamo parlato oggi sembrano realtà senza una fine, senza una speranza, ma che speranza hanno a Baghdad?
Da un punto di vista prettamente politico non vedo un gran futuro. È chiaro, lì quello che fa stare in piedi tutto è questa grande speranza o questa grande fede, al di là della tipologia cristiana, musulmana, ebrea, chiamala come vuoi, però questa cosa si sente forte. Cioè, io ho visto davvero cristiani, musulmani vivere delle tragedie pazzesche e riuscire a sopportarle, secondo me, grazie alla fede, che non è solo lo strumento, il veicolo del terrorismo, della morte, ma è anche il veicolo della speranza. Perché quando tu, papà, perdi i tuoi figli in modo violento e sei in ospedale con me e dici Inshallah, che lo dice un musulmano, un cristiano anche, se così ha deciso Dio, e quindi la religione in questo è sicuramente strumento di speranza, ecco, perché concretamente, umanamente, una speranza non c'è. Non c'è a Gaza, non c'è a Baghdad, non c'è in Siria, non c'è in questi luoghi. Adesso come adesso, razionalmente, concretamente, politicamente, economicamente, non c'è. Anzi, la sensazione è che si vada sempre a peggiorare o che ad un certo punto, raso al suolo tutto, ci si dimentichi di questi posti, no? E quindi finisca tutto. La religione permette di avere una speranza.
Ed hai imparato tutto.